Siamo alla terza puntata. Siamo alla terza puntata con la professoressa Maria Rosa Salmazzo. Ben ritrovata, prof.
Ciao carissimo, siamo arrivati alla terza puntata, bene, già qualcosa.
Ma una volta, oggi è il giorno dei defunti, no?
Sì.
Stavo ricordando che quando io andavo a scuola, oltre ad andare dal preside, c'erano dei giorni di festa dal 1 al 4 novembre forse, si faceva tutta una tirata o ricordo male?
Ma io non ricordo se ci fosse tutta una tirata, certo che c'era il 4 novembre per via dell'anniversario della vittoria, c'era il 2 per i morti, ma ce n'erano anche altri, c'era anche il 4 ottobre che era San Francesco.
4 ottobre.
E l'11 febbraio, la festa della conciliazione, cioè quando furono firmati i patti lateranensi, sì, sono state tolte 6 festività, mi sembra che anche la Pentecoste, se capitava durante l'anno scolastico.
L'Epifania è stata rimessa, era stata tolta per un periodo, no?
Sì, ma lì è la questione della lunghezza delle vacanze di Natale, per cui quella è stata rimessa anche quella.
Un bene o un male?
Ma noi abbiamo un numero di giorni di scuola che non si capisce bene se sia inferiore o maggiore di quello degli altri paesi europei. Fatto sta che gli altri paesi europei hanno, io penso a Francia e Germania, delle pause, una circa ogni 2 mesi, perché hanno, i tedeschi hanno la Kartoffelferien in ottobre, poi hanno le feste di Natale, poi quelle di Carnevale e poi mi pare che ci sia qualcosa anche più in là. Però finiscono tardi, cioè finiscono in luglio avanzato e ricominciano i primi di settembre, quasi fine di agosto. Clima diverso, ma da noi o dal Trentino Alto Adige alla Germania non credo sia tanto diverso. Credo che però queste pause, pur scombussolando molto l'organizzazione familiare, i genitori ormai si sono adeguati con le ferie scaglionate anche loro, sono utili per i ragazzi. Perché ricominciano, tu li vedi che da noi i ragazzini, soprattutto all'elementario, i primi anni delle medie, quando è verso maggio si strascinano e non è che siano stanchi, è che sono stufi, perché loro, i bambini hanno bisogno sempre di stimoli nuovi, eccetera, no? E le maestre dicono che proprio sì, se non quello che fai entro aprile va bene, poi il resto ripeti. Quindi forse fare delle pause non sarebbe una brutta idea. Poi noi siamo organizzati, non sarà per il clima, sarà per qualcos'altro, con le ferie dei genitori tutte concentrate in agosto e quindi sì, è tutta un'armonia da ritrovare.
Allora, siamo in piena crisi, no? Aumenta il gas, aumentano i combustibili, la legna, il pellet, il cippato. È ora di mettere le nostre attenzioni, concentrarsi sulla ricerca?
Uno direbbe, no? Verrebbe da dire, nei momenti di crisi concentriamoci su qualcos'altro, cioè concentriamoci sul trovare le soluzioni del momento, ampliamo dei settori produttivi, invece è proprio sulla ricerca che dovremmo concentrarci, perché dovremmo avere uno sguardo un pochino più lungo, non sempre solo sulle emergenze. Perché mettiamo pure che risolviamo questa emergenza di adesso, ma poi il fatto che i semiconduttori o i chips là vengano tutti da Taiwan o dalla Cina continua, se noi che avevamo una ricerca fantastica, uno dei primi calcolatori era Olivetti, no? E sulla cosiddetta componentistica l'Italia era regina, adesso siamo sotto i tacchi delle scarpe e dipendiamo dagli altri, per cui adesso se tu ordini un'automobile, siccome manca una parte della componentistica, prima di 6 mesi non ce l'hai, quindi i mercati calano anche per quello. E allora ci sono fior di ricercatori che dicono che bisognerebbe investire sulla ricerca in Italia, proprio nei momenti di crisi ci serve, perché noi dobbiamo pensare a tirarci fuori, non per domani, ma per dopodomani e per dopodomani ancora, cioè in maniera definitiva. E la ricerca invece ancora in Italia non ci sono santi, non viene capita, soprattutto la ricerca di base, cioè quella che ti sembra che facciano gli studiosi per niente, no? Quelli di matematica, di fisica, di chimica, invece poi le ricadute vengono fuori. È importante, e i ragazzi dovrebbero anche capire di, seppure con molti sforzi, indirizzare il loro futuro anche verso questo settore.
Ancora un riferimento personale, io alle medie volevo fare inglese e mi obbligarono a fare francese perché si andò a distrazione o comunque su raccomandazione, alla fine dovetti fare il francese e me ne sono pentito. Mi sarebbe piaciuto aver studiato le lingue straniere anche alle elementari, ci siamo?
Ci siamo pochino pochino, ci siamo adesso, perché l'inglese è entrato nell'elementare con la riforma dell'85, ora che hanno fatto la riforma, nel 1990, e aveva 3 ore settimanali l'inglese e era insegnato da insegnanti specialisti che avevano la laurea in lingue, non che avevano il titolo per insegnare alle elementari, ma l'importante era che avessero la laurea in lingue. Dopo è cominciato il periodo dei tagli con la Gelmini e compagnia. La Gelmini ha immediatamente tolto l'insegnante specialista d'inglese con la scusa che non se ne trovavano, non è vero, perché laureati in lingue ce ne sono, e ha dato l'inglese in mano a docenti con titolo per scuola primaria che avessero fatto una specie di corso che veniva fatto. I primi erano belli, belli tosti, pesanti, anche di qualche centinaio di ore, quelli successivi erano anche 40 ore, non impari una lingua in 40 ore, se sei grande, e tantomeno non impari ad insegnarla. Mi pare che si richiedesse il B2 come livello e forse anche bastava il B1. Morale, noi abbiamo nella scuola l'inglese insegnato, se sei fortunato, da un insegnante che lo sa per i fatti suoi, e oppure che ha fatto qualche corso in più di sua spontanea volontà, altrimenti direi che ancora lascia molto a desiderare. Non solo, molte che l'insegnante specialista è stato diminuito il numero di ore dedicato, per cui c'è un'ora in prima e seconda elementare e 2 ore in terza, quarta, quinta. E ricordiamoci che fare un'ora una volta alla settimana con i bambini piccoli è come non farla, perché ora che è la settimana dopo dimenticano tutto, e basta che uno sia assente quel giorno, diventano i giorni 15. Cioè nessuna delle attività che facciamo con i bambini dovrebbe avere la cadenza di una volta a settimana per un periodo breve.
È una mia sensazione o noi siamo poco predisposti alla lingua straniera? Cioè vedo gli stranieri che arrivano in Italia che dicono: io so il russo, il cinese, il francese, l'italiano. Noi a stento ogni tanto il dialetto, insomma.
Sì, e magari qualche inglese con una pronuncia terrificante. Ma da quello che ho letto, si dice che ci siano popolazioni più o meno capaci a imparare le lingue straniere, in particolare le popolazioni dell'est europeo, e imparano molto facilmente la nostra lingua, che non è assolutamente simile alla loro, così come imparano molto facilmente la musica. Cioè non è un caso, pare, chi studia il cervello, che è lo stesso pezzetto di cervello che diciamo memorizza e riesce a imparare ciò che riguarda la musica e ciò che riguarda la lingua straniera con i suoi suoni. Poi c'è la cosa importantissima, che se noi abituiamo i bambini nei primissimi anni di vita, parlo del nido, nei primi anni dell'infanzia, a sentire una lingua straniera, l'inglese o quello che sia, loro incamerano i suoni nel loro cervello, con i collegamenti neuronali e tutto il resto, e non li dimenticano più, e li incamerano in quella parte del cervello che è dedicato alla lingua madre. Dopo i 6 anni, dopo gli 8 anni proprio basta, invece lo impariamo in un altro posto del cervello, e quindi diventa molto più difficile per noi imparare le lingue. Quindi bisognerebbe proprio fare il contrario, cioè in prima e seconda elementare metterti con qualcuno che lo sappia veramente l'inglese e insegnarlo. E poi più avanti, casomai di meno, non il contrario.
A proposito di incamerare, si dice sempre, quando parliamo di metodo di studio, no? Non imparare a memoria, ma elabora e rielabora.
Eh già, è fondamentale. E invece quando ci sono ancora casi in cui ti dicono: devi ripetermi quello che c'è scritto sul libro. No, devi ridirmi il significato di quello che c'è scritto sul libro, possibilmente il famoso con parole tue, no? Con parole tue, magari che impari qualche parola in più, che diventa tua anche qualche cosa di più, e quindi vuol dire che nel tuo cervello ci sono anche concetti in più, perché è tutta un'altra questione da ripetere. Ripetere, io mi baso solo sulla memoria, quella appiccicata, diciamo. Se invece rielaboro, io costruisco dei collegamenti con qualcosa che so già, e quei collegamenti, se li ripercorro più volte come un sentiero, io amplio il sentiero, lo rendo più percorribile, e quindi poi recupererò quel contenuto in memoria molto più facilmente. Quindi rielaborare non è ripetere.
Genoveppo, Gualtiero sono due nomi che a me non piacciono, ma mi li ritrovo addosso. Vorrei chiamarmi Gelindo. un alias.
Non ti vorresti chiamare Maria Stella, per esempio, però...
Potrebbe essere un'idea anche questa.
perché le famose stelle è molto bello, perché adesso è venuto fuori una polemica, ma anche una proposta da parte di una associazione di istituire sui registri delle superiori la cosiddetta carriera alias, cioè per quei ragazzi o ragazze che per qualche motivo si sentono a disagio nel ruolo di gender che è stato loro assegnato dalla natura o dalle circostanze, permettere loro di usare un nickname, diciamo, no? Anche neutro, in maniera tale da non sentirsi appunto a disagio in questa situazione. Siccome questi ragazzi esistono, poi vengono anche molto maltrattati spesso dai compagni, eccetera, no? Ragazzi e ragazze, sarebbe opportuno che certi spazi per loro ci fossero. Io penso che si andrà verso questo. C'è una scuola dove questo sta già avvenendo.
Come i Maneskin, no?
Esatto, cioè il fatto, tra l'altro, per i ragazzi non è un problema del genere fluido, per loro è normale, siamo noi che ci facciamo un problema, noi con i nostri paraocchi, la nostra abitudine, la nostra cultura che è ancora quella di una volta. I ragazzi di adesso hanno una cultura diversa, appunto, vedi Maneskin o tanti altri esempi
hanno preso un nickname, un alias, hanno cambiato nome per farsi riconoscere
così come sono veramente, oltretutto.
Il prossimo argomento mi riporta ai tempi d'oro dell'Alle Giochi, no? Quando c'era Larson, Circelli, Priondolo, erano i nostri campioni che venivano a scuola e ce li facevamo amici. È successo a Treviso in una scuola, quella del campione per amico.
Più di una scuola, tra l'altro è, non mi ricordo più, la 15ª, 20ª edizione di questa cosa, in cui questi campioni, mi pare che c'è stato anche Panatta questa volta che è andato, ed altri del basket, che dalla parte di Treviso è piuttosto gettonato, e che... vanno nelle scuole, incontrano i bambini, raccontano la loro vita, giocano con loro, e questo fa in maniera che diventino degli esempi anche, cioè i bambini vengano spinti ad imitarli, se non altro avvicinarsi a quello sport, e non come un mito irraggiungibile, ma come delle persone umane che con la loro storia, con i loro sacrifici hanno raggiunto certi obiettivi, tirando via dal discorso l'agonismo sfegatato che certe volte si vede attorno ai bambini, perché dicono che c'era un allenatore che diceva che i migliori allievi di calcio erano gli orfani. Terribile, terribile.
Terribile.
Chi capiamo perché, insomma, con certe scene che si vedono purtroppo, non qui ovviamente, ma in giro a bordo campo delle giovanili.
Politicizziamo la trasmissione, se è d'accordo, no? Perché insomma siamo in tema, non si sente parlare d'altro che del nuovo governo.
Sì.
E il nuovo governo ha usato una parola spesso in questi giorni, che è merito. Allora, la parola merito è una parola di destra, è una parola che la destra ha rubato alla sinistra o si è fatta prestare?
Io spero che sia una parola comune. Intanto la parola merito è saltata fuori perché con qualche ritocco ai nomi dei ministeri, quello della istruzione è diventato istruzione e merito. A me sarebbe piaciuto di più se fosse ridiventato pubblica istruzione come era ante Gelmini, ma insomma questo merito immediatamente è stato attaccato, appunto, come stavi dicendo tu, è una cosa di destra o di sinistra il merito? Il merito è delle persone, quindi non è né di destra né di sinistra. Bisogna stare attenti che certe parole non vengano prese come slogan o motto di una parte, perché anche la parola sicurezza, mettiamo, o la parola giustizia, sono parole del viver civile, sono parole che ci sono nella Costituzione, se vogliamo andare ai nostri principi, e più democratica di quella non c'è, no? Più di tutti di quella la Costituzione. Invece è stato attaccato come perché probabilmente non si sono spiegati bene. Io spero che si spieghino adesso cosa volevano dire con sto merito, perché l'articolo 34 della Costituzione, che adesso ti leggerò, dice: i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studi, assegni e altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso. Allora, capaci e meritevoli. Quindi, ovviamente le capacità, quelle ce le hai dentro. dipendono anche dalla maniera in cui sei stato trattato, tra virgolette, nei primi anni della tua vita, cioè se hai avuto stimoli o se non li hai avuti, se sei stato esposto a contenuti, a linguaggi oppure no. Però poi c'entra il merito, cioè, e siamo tutti diversi, quindi il merito è quello di tirar fuori ognuno di noi le capacità che ha, anche in maniera diversa. Allora, per esempio, ci sono i dislessici, no? Un dislessico non è una malattia, però è un problema neurologico, c'è un problema fisiologico di un collegamento occhio, posto del cervello dove ci sono le parole, che non funziona. Non esistono ancora gli occhiali per sta roba. Allora, cosa faccio? Devo fare in maniera che anche il bambino dislessico abbia un test, per esempio, di ammissione a qua o là, su o giù, o una prova di verifica, che gli dia le stesse possibilità dell'altro bambino. Perché allora sì, io premierò il merito suo se il suo test lo passa. Non se passa il test dove gli ho messo, sarebbe come far fare un compito a un bimbo che è mio, per togliendogli gli occhiali. È perché gli occhiali, perché devi averli solo tu e non gli altri? No, non funziona così. Certo. Quindi il merito è una cosa bella che esista come valore, perché io devo comunque meritarmi le cose. Anche un disabile, se ci si prova qualcosa, sa fare. E io devo premiare se riesce a fare quel qualcosa che può fare una volta che gli ho dato gli strumenti per essere nelle stesse condizioni degli altri. Non so se sono riuscita a spiegarmi.
Chiarissima. Sì? Già che abbiamo aperto una parentesi politica, no? Abbiamo due nuovi ministri. Vogliamo presentarli, sperando siano competenti.
E sperando di aver letto giusto i loro curriculi. Dunque, la pubblica istruzione, c'era il ministro Bianchi. Per poco, perché il governo Draghi in fondo ha governato solo 20 mesi. Questo Bianchi era un professore che però ha scritto dei libri proprio sulla situazione della scuola, su come l'economia e la scuola dovessero andare d'accordo e su come fosse importante la storia per l'economia. Mi ricordo questo suo libro in particolare. Quindi, e poi era assessore alla pubblica istruzione della regione Emilia-Romagna, dove le cose vanno piuttosto bene. E adesso c'è Valdidara, che è un professore anche lui di diritto all'Università di Torino, autore di molti libri sul diritto, consigliere politico di Salvini, con cui ha scritto il manifesto delle ultime elezioni, capo dipartimento al Ministero dell'Istruzione quando c'era Bussetti, e mi pare che sia anche rettore di università privata di Roma, e ha fatto il senatore per 12 anni fino al 2013. Spero sia competente in scuola. Alla ricerca e università c'era la professoressa Massa, una ricercatrice medico, rettore niente meno che della Normale di Pisa, cioè della nostra università d'eccellenza. Adesso c'è Anna Maria Bernini, avvocato, professore di diritto anche lei all'Università di Bologna, con molte cariche nei governi precedenti, cariche politiche forti, sperando sia competente in ricerca.
Staremo a vedere.
No comment. Vedremo la prova dei fatti.
Si potrà giudicare la prova dei fatti.
Eh certo.
Sparano i pallini alla maestra, alla professoressa.
All'istituto professionale, alla
delinquenti,
prof.
Birbatelli, ragazzate, noi tiravamo le cerbottane con la penna Bic, no?
Sì, almeno quello
l'ho fatto anch'io.
No, sì, non facevano male, poi non credo che intanto qualcuno riprendesse e poi mettesse in rete la bravata.
Perché non avevamo i telefoni.
Purtroppo mi sa, spero che non sia così, ma insomma... Credo che però, insomma, non avreste sparato pallini di gomma, che oltretutto fanno anche male.
Certo. Non è che facciano bene.
E sì, questi qua sono tre ragazzini. Allora, uno ha portato la pistola, quell'altro ha sparato, il terzo ha fatto le riprese, quindi la triplice, no? A me ha colpito soprattutto il commento degli altri ragazzi, che non hanno detto no, disdicevoli, il rispetto degli insegnanti, non si fa, non si riprende, eccetera. Ma è... Quei pivelli hanno messo il video in rete, cioè l'unica cosa che hanno criticato è stata questa. Ora sì, sorridiamo, però insomma il contratto educativo con i fanciulli dove va a finire? I genitori dove stanno?
La famosa chat. Quanta responsabilità hanno le famiglie su questo?
Tanta, le famiglie, ma anche chi, ormai siamo alla seconda generazione di famiglie, quindi andiamo indietro, però devono sapere che loro la responsabilità, che la loro responsabilità non è quella di difendere i figli a tutti i costi. Io difendo mio figlio da mangiare sbagliato, cadere dalle scale, finire sotto una macchina perché è piccolo ancora non sa attraversare la strada o da qualche malintenzionato che voglia fargli del male. Ma non devo difenderlo dall'insegnante che è lì per insegnargli. E se l'insegnante che è lì per insegnargli gli ha dato una nota perché puntini puntini, non devo difenderlo, devo mettermi come una volta dalla parte dell'insegnante e educare mio figlio, farlo ragionare su quello che ha fatto senza rendersi conto di cosa stava facendo.
È che una volta ci davano due sonori scappellotti, adesso si va direttamente in procura a denunciare l'insegnante. Capita
ecco,
spesso.
Sì, e gli scappellotti al figlio si davano.
Sì, certo.
Sì,
certo.
Cioè, questo è un grosso problema, magari ne parliamo con calma anche un'altra volta, del fatto che le famiglie di adesso non riescono più a porre dei limiti ai propri figli, che non vuol dire imporre delle regole, tu non esci la sera, tu qua, tu là, ma vuol dire fare in maniera che dentro, nel cuore dei ragazzi, ci siano il senso civico della mia libertà finisce dove comincia la tua.
E la buona educazione, sì, che non dovrebbe mai mancare.
Sì.
Suona la campanella, siamo arrivati al 21esimo minuto.
Perfetto, allora ci salutiamo.
Ci risentiamo tra 7 giorni?
Va bene.
Vado dal preside, a dopo.
Sì, a dopo.